Ringrazio il Signore sempre per coloro che pregano per me. Così questa sera volevo portarvi subito con me in Prima Cronache, capitolo 29, leggeremo il versetto 5, verso la fine. E dice così il re Davide rivolgendosi al popolo. Ah, scusate, pensavo già arrivati.
Sì. Ripeti, Prima Cronache.
È la tensione. Scusami, 29, versetto 5. Mia moglie e i miei figli mi hanno raccomandato, papà, mia moglie ha detto, Massimo, calmo. Sereno, ma è un po' difficile per me essere calmi qua dietro, però ci proviamo, dai. Versetto 5, il re Davide rivolgendosi al popolo dice, verso la fine, chi è disposto a fare oggi qualche offerta al Signore? Il re Davide quindi stava chiedendo al popolo chi era disposto a fare questa offerta, per che cosa? Per la costruzione del Tempio, quindi per la costruzione della casa del Signore. E l'offerta ci parla di molte cose, l'offerta ci parla di gratitudine, di riconoscenza, ci parla di un impegno, ci parla anche di un sacrificio. E ho pensato un po' che noi molte volte disponiamo sempre il nostro cuore a fare dei sacrifici per le cose che ci interessano. Se vogliamo dimagrire, siamo disposti a fare sacrifici. Se vogliamo essere un buon atleta, se voglio essere un buon atleta, sono disposto ad allenarmi con costanza e sacrificio. Se voglio essere un buon medico, mi dispongo a studiare diversi anni con sacrificio. Se voglio una carriera lavorativa, mi dispongo a fare sacrifici. Oppure, se non vogliamo far mancare nulla ai nostri figli, siamo disposti, disponiamo il nostro cuore a fare dei sacrifici. Sapete, prima di questa domanda il popolo era disposto a fare un'offerta al Signore. E il re Davide aveva prima di tutto dato l'esempio. Che bello! Il re Davide si poneva sempre come esempio. Ma se esaminassimo un po' la vita del re Davide, vedremo che lui dispone il suo cuore a fare altre cose. Ad esempio, nel Salmo 57, versetto 7, dice, guardate che bello, il mio cuore è ben disposto, oh Dio, il mio cuore è ben disposto, io canterò e salmeggerò. Che bello, il cuore di Davide era ben disposto a cantare e a salmeggiare al Signore. E di che cosa ci parla il cantare e il salmeggiare nella parola di Dio? Ci parla di fare festa, ci parla di vittoria, come una squadra che vince. Cos'è che fa? Si mette a cantare e fare festa. Vi ricordate in Esodo al capitolo 15, quando Mosè e il popolo si mettono a dire che cosa? Io dice proprio, allora Mosè e i figliuoli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero, io canterò all'Eterno. Poi più avanti dice, l'Eterno è la mia forza, l'oggetto del mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Che bello, proprio il cantare ci parla proprio di salvezza, di essere tirati. Io faccio festa perché anche sono stato tirato fuori da una certa condizione in cui mi trovavo. E nel Salmo 50, sempre nel Salmo 57, il re Davide dispone il suo cuore a cantare per il Signore, quindi possiamo dire a fare festa per diverse ragioni. Ad esempio, perché il Signore lo ha liberato da una certa condizione. Al versetto 4 troviamo l'anima mia è in mezzo a leoni. Lui era perseguitato dal re Saul e dal suo esercito e chiama questi uomini, gli dà degli fa un esempio, dice: l'anima mia è in mezzo a leoni. Il leone, qual è lo scopo del leone? È quello di sbranare la preda. E poi cosa fa il re Davide in questa, scusate, Davide in questa situazione? Al versetto 2 dice: io griderò all'Altissimo, a Dio, che compie i suoi disegni su me. Quindi cosa fa in questa situazione? Chiede un aiuto al Signore. E come troviamo tante volte, no? Un aiuto sempre pronto. Sì, lo sappiamo, ci crediamo, ma tante volte non lo facciamo. E cosa fa poi Davide? Dice, alcune volte quando ci troviamo nelle difficoltà, la prima cosa che facciamo è preoccuparci. Iniziamo a pensare, vengono pensieri negativi, diventiamo ansiosi, ci agitiamo e non sappiamo davvero che cosa fare. Allora, vediamo che il re Davide qui si rivolge al Signore. E guardate che bello, questi sono tutti i versetti, fratelli e sorelle. Tante volte, vedi, io mi metto un po' a leggere la scrittura, no? Tante volte, vedi, come adesso, a portare dei pensieri. E tante volte, vedete, con la chiave biblica, tante volte ti viene facile. Vieni qua, dai un pensiero. Come lo dai, un po' edifichi, un po' non edifichi, dipende. Però dai quei pensieri quasi, come posso dire, uno che fa delle ricerche. Ma tante volte non li ho nel cuore, tante volte li dimentico. E guardate che bello, una promessa che troviamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 26, versetto 3. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. Perché? La pace e non l'agitazione, l'ansia, la preoccupazione, la depressione. Perché non questo, ma la pace? Perché in te confida. Ma che bello. Perché in te confida. Bello, quindi tu conservi la pace a chi? A chi ha fiducia di te. E confidare proprio vuol dire avere piena fiducia in qualcuno. E sapete, abbiamo bisogno di confidare nel Signore, perché solo così, abbiamo visto, possiamo veramente avere la pace anche nelle situazioni davvero difficili. Invece cosa faccio? Lo dimentico, inizio ad agitarmi e a perdere questa pace del Signore. E guardate un po', sempre nel capitolo 50, nel Salmo 57 al versetto 23, guardate perché Davide in mezzo a questi leoni ha gridato al Signore per questo motivo. Guardate la piena fiducia che questo uomo, questo giovane aveva nel Signore. Dice: egli manderà dal cielo a salvarmi. Che bello, lui di che cosa, che certezza aveva Davide? Che il Signore, da un momento all'altro, prima o dopo, presto o tardi, non lo sapeva Davide, ma egli manderà dal cielo a salvarmi. Aveva una garanzia, una sicurezza, una certezza nel Dio che aveva conosciuto. Lui sapeva i suoi caratteri, come agiva. Manderà qualcuno a salvarmi. Che bello, lui aveva questa garanzia e questa certezza. Perché? Perché non l'aveva posto negli uomini. Oppure un domani poteva, anche Davide ha continuato a fare così, poteva confidare nel suo esercito, non l'ha fatto, nei principi, non l'ha fatto. Dice: cadono, non sono niente, la mia fiducia è nel Signore. Ma che bello questo. E poi che cosa troviamo? Quindi la certezza di Davide, la domanda è: il Signore è intervenuto, sì o no? La risposta la troviamo al versetto 6 del Salmo 57. Essi avevano teso una rete ai miei passi, avevano scavato una fossa davanti a me. Adesso abbiamo il ma. Ma essi vi son caduti dentro. Ma che bello! Il Signore è intervenuto in aiuto a Davide. Questi leoni, pronti a sbranarlo, sono caduti nella fossa che avevano scavato per Davide. Bello, quindi Davide aveva sperimentato questa liberazione, ecco perché dice: io dispongo il mio cuore a cantare, il mio cuore è ben disposto a cantare e a salmeggiare al Signore. Perché? Perché Lui mi ha dato la vittoria. E quindi il re Davide è disposto quindi a fare che cosa? Anche a essere riconoscente al Signore. Allora poniamoci una domanda: abbiamo sperimentato la liberazione o le liberazioni del Signore? Abbiamo sperimentato le benedizioni del Signore? Abbiamo sperimentato le risposte del Signore? Se sì, allora com'è il nostro cuore verso il Signore? È disposto a cantare, a salmeggiare? È un cuore riconoscente verso tutti gli interventi, le benedizioni, le risposte, gli aiuti che il Signore ci ha concesso fino a questo momento? Ma se andiamo a vedere il cuore di Davide, vediamo che era un cuore disposto a fare altre cose. Ad esempio nel Salmo 63, versetto 1, dice: «O Dio, tu sei il mio Dio», e dice: «Io ti cerco all'alba». L'alba dipende dal periodo, dipende dall'anno, dai mesi, dalle stagioni, va dalle 5 alle 6 del mattino. Di solito, se non abbiamo impegni importanti, cosa facciamo alle 5 del mattino? Dormiamo. Davide era un re, sicuramente aveva non so se qui forse era re, forse non lo so, se aveva molti impegni o no, però lui si alzava all'alba e cercava il suo Dio. Ma che bello, cercava proprio di parlare col suo Dio, la comunione col suo Dio, forse mettere proprio il suo cuore davanti a Dio, cercava di un dialogo con Dio, si aspettava delle risposte da Dio. Che bello, vediamo proprio una relazione davvero genuina, vera, sincera verso il Signore. E poi vediamo ancora un'altra cosa che di cui il re Davide disponeva il suo cuore. Sapete a fare che cosa? Il Signore è il mio pastore. Che bello! Davide aveva disposto il suo cuore a lasciarsi insegnare, a lasciarsi formare, a lasciarsi correggere dal Signore. E oggi, domanda, noi, il nostro cuore, per che cosa lo disponiamo? Noi lo disponiamo davanti al Signore, lo disponiamo a cercare il Signore, lo disponiamo ad amare il Signore, lo disponiamo a ringraziare il Signore? Ma quello che vorrei vedere insieme a voi questa sera lo troviamo in Prima Cronache, capitolo 22, i versetti 17 a 19. Quindi qualche pagina indietro. Jonathan, puoi per cortesia leggerlo tu, hai una bella voce possente. Prima Cronache, capitolo 22, i versetti 17 a 19. Grazie.
Davide ordinò pure a tutti i capi di Israele di aiutare Salomone, suo figliolo, e disse loro: l'Eterno, il Dio vostro, non è egli con voi e non va egli dato quiete in ogni intorno? Infatti egli mi ha dato nelle mani gli abitanti del paese, il paese assoggettato all'Eterno e al suo popolo. Dispone dell'anima vostra cercare l'Eterno, che è il vostro Dio. Poi levatevi e costruite il santuario dell'Eterno Dio per trasferire l'arca del patto dell'Eterno, degli utensili consacrati a Dio, nella casa che deve essere edificata al nome dell'Eterno.
Grazie. E il titolo che ho dato a questi pensieri è, lo troviamo nel versetto 19, disponete dunque il vostro cuore. Disporre cosa significa? Significa mettere più persone o cose in un certo ordine, collocare, ordinare, posizionare, sistemare, inclinare e preparare. Questo vuol dire disporre un cuore. Prepararlo a fare qualcosa. E qui abbiamo letto che ci stava preparando i preparativi per la costruzione della casa del Signore. Domanda allora, quali possono essere le ragioni per cui desidero costruire una casa? Quali possono essere le ragioni? Perché mi metto... Se ho il desiderio di costruire una casa, quali sono le ragioni? Investimento? Oppure per aiutare i figli? Giusto? Chi può lo fa. E fa bene, no? Fare questo. Oppure c'è un'altra ragione. Ce ne sono tante. Perché voglio vivere insieme alla persona che amo e che ho sposato. Tante volte degli sposini, chi può, si fanno costruire la loro casa, il loro nido d'amore per vivere insieme l'uno con l'altro. Il desiderio di Davide, che bello, l'unico re in tutta la scrittura che ha avuto a cuore, che ha disposto il suo cuore a costruire una casa per il Signore, per il suo Dio. E nel Salmo 84, noi questi versetti, sapete, ripeto, li citiamo, perché ci piacciono citarli, perché facciamo vedere che li conosciamo, ma li citiamo tante volte per gli altri. Quando Davide dice, è meglio un'ora nei tuoi cortili che mille altrove. Ma per chi? Per Davide? E per me? Per me tante volte un'ora di adunanza mi pesa, non ho voglia, sono stanco, rimando. Tanto c'è un altro incontro. Noi siamo così. Davide no, l'ha messo per iscritto. Questo era il cuore di Davide. Il suo desiderio era davvero stare nei cortili del Signore. Ed era un re, quante cose poteva fare, ma lui, quello che piaceva, stare davanti al suo Dio, insieme al suo Dio. Ma a me quanto piace stare davvero davanti alla parola di Dio, quanto mi piace a me parlare col Signore, quanto mi piace anche proprio mettermi con la faccia davanti al Signore e stare anche in silenzio affinché il Signore possa esaminarmi, farmi vedere, Massimo tu sei ancora così, 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 hai ancora tanti difetti, vieni, parliamo. E quindi dice il suo popolo, venite, parliamone insieme, io e te. Quante volte lo vogliamo noi questo? Quante volte lo vogliamo col marito, con la moglie, coi figli? Ma col Signore? Quante volte? Ed è bello perché quante volte troviamo a dire a Davide io ti amo, ma tantissime volte nella parola del Signore. Questo sentimento non era vocale, a voce basta, ma era nel cuore di Davide. Signore, io ti amo. E allora ho pensato, ma Davide diceva al Signore, io ti amo. Sapete anche quando, secondo me? Quando disse nel Salmo 23, il tuo bastone e la tua verga mi consolano. Io ti amo, anche tu quindi, quando usi il bastone e fa male. E quando usi la verga fa più male, ma io ti amo. Davide sapeva, apprezzava, amava, si disponeva alla correzione del Signore. Perché? Perché era la correzione giusta, era la correzione vera, era la correzione che portava Davide ad essere un uomo e un servo migliore, a far la differenza in mezzo al suo popolo. Questo voleva Davide, questo cercava Davide, questo desiderava Davide. E poi che bello, al versetto 14 di questo Prima Cronache capitolo 22, leggiamolo. Ora, ecco, io con le mie fatiche ho preparato per la casa dell'Eterno 100.000 talenti d'oro, 1.000.000 di talenti d'argento e una quantità di rame di ferro da non potersi pesare, tant'è abbondante. Ho pur preparato del legname e delle pietre, e tu ne potrai aggiungere ancora. Fratelli e sorelle, il re Davide, che aveva a disposizione tutto e tutti, lui poteva dire: voi fate questo, 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 questo e questo, e nessuno poteva dire no, non lo facciamo. Era l'ordine del re, quindi sottomissione, erano obbligati. Ma Davide non fa così. Che bello, abbiamo letto: ecco, io con le mie fatiche. Che bello, Davide era stato messo, si era messo lui in prima linea, quindi lui con le sue fatiche, con il suo tempo, con le sue forze, con la sua intelligenza, con i suoi sentimenti, con tutto ciò che era necessario a disposizione per costruire come esempio la casa del suo Dio. Questo è troppo bello. E che bello, vediamo un re che si era messo, come ho detto, in prima linea, un re che aveva dato l'esempio al popolo. E al versetto 17 e 18 di questo capitolo leggiamo: ordina a tutti i capi di Israele, ordina a tutti i capi di Israele, scusate, sì, dai, scusa, sì, scusate, lo leggo da qua. Davide ordinò pure a tutti i capi di Israele di aiutare Salomone, suo figlio. Che bello, vediamo un re che non è individualista, ma un re che poi coinvolge, essendo sempre l'esempio, a costruire la casa per il suo Dio. Perché la gloria non era sua, perché quella casa era destinata al suo Dio, alla gloria del Signore. Non era geloso: oh, questo servizio è mio, lo tengo io. No, tu stati più là, fai più là. No, 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 guarda che poi mi calpesti i piedi. No, ma guarda che la sedia ce l'ho io, non te. E al versetto 18, l'Eterno è Dio, l'Eterno, l'Iddio vostro, non è egli con voi. Che bello, aveva ricordato ai capi di Israele, quindi ricordava al popolo che durante questa costruzione non erano da soli, avevano come aiuto il Signore che era con loro. E al versetto 19 troviamo scritto tre cose, dice, che dovevano fare per la costruzione della casa del Signore, oltre ai preparativi. Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare l'Eterno, che è il vostro Dio. Poi alzatevi e costruite il santuario dell'Eterno, dell'Eterno Dio, per trasferire l'arca del patto dell'Eterno e gli utensili consacrati a Dio nella casa che deve essere edificata al nome del Signore. Tre cose disponete il vostro cuore a cercare il Signore, poi alzatevi, poi costruite il santuario. Quindi la prima cosa che dovevano fare il popolo era disporre il cuore, che vuol dire inclinare, preparare. Mi sono chiesto perché dovevano prima di tutto disporre il loro cuore prima di, per costruire, disporre il loro cuore per a cercare il Signore prima di alzarsi e costruire. Perché? Perché dovevano acquistare dal Signore quell'intelligenza, quell'aiuto, quelle, anche dovevano impegnare i loro sentimenti, dovevano impegnare il loro amore, metterci proprio quell'amore giusto per poter poi alzarsi, quindi cercare il Signore per poterlo conoscere, per poter vedere i suoi caratteri e per davvero impegnare i loro sentimenti, i loro pensieri, i loro desideri verso il Signore. Perché quando noi ci impegniamo con il cuore a fare una cosa, difficilmente poi c'è qualcuno che riesce a smuoverci, ad allontanarci da quella cosa. Quindi la prima cosa era inclinare, preparare, disporre il loro cuore a cercare il Signore, ad attaccarsi al Signore. O meglio, anche ad amare il Signore. Quindi ci parla come primo, abbiamo cantato, bisogno, quindi il primo bisogno che doveva fare il popolo, stiamo sentendo anche in questi giorni, era quello di cercare il Signore. E sapete, cercare il Signore vuol dire anche un po' confidare nel Signore. Sapete anche qua, nel capitolo 3 di Proverbi, no? Confida nel Signore con tutto il cuore. Anche questo, come sappiamo citarlo, come sappiamo conoscerlo, come sappiamo anche predicarlo, ma io mi confido, dispongo il mio cuore a confidare il Signore, a cercare il Signore, per poi servire il Signore. Ma com'è importante acquistare fiducia nel Signore. Cercare il Signore vuol dire anche imparare ad acquistare fiducia nel Signore. Questa un po', vi dico la verità, mi manca. Questa fiducia piena nel Signore mi manca. Domanda, quando noi usiamo, perché noi, quando usiamo il navigatore, no? Non so quanti di voi lo usano il navigatore. Però cosa facciamo? Lo usiamo e cosa facciamo poi? Seguiamo il navigatore, giusto? Sapendo che ci porta a destinazione, giusto? Ok, perché? Perché l'ha fatto altre volte, è vero? Ok, allora ancora di più col Signore. Perché devo imparare a confidare nel Signore? Perché è un Dio che non viene meno, un Dio che sa aiutarmi, un Dio che sa consigliarmi, un Dio che sa prepararmi in ogni situazione della mia vita, un Dio che sa guidarmi, com'è importante. Io ti prendo per mano e ti guido, tu mi prendi per mano, ma Signore, io quante volte prendo la tua mano e ti dico, Signore, guidami, perché ho fiducia di te. Quante volte lo facciamo? Prendiamo la mano dei figli, prendiamo la mano della moglie, prendiamo la mano dell'amico, prendiamo la mano dell'amica, prendiamo la mano del fratello, prendiamo la mano della sorella, ma del Signore? Perché magari ci porta nelle vie che non ci piacciono, ma sono quelle giuste. E poi l'altra cosa dice, dopo che il mio cuore è disposto a confidare nel Signore, quindi avere questa piena fiducia, c'è la parte seconda. Poi alzatevi. Che bello. Quante volte ci alziamo noi in una giornata? Penso tante volte, vero? Ci alziamo per diverse ragioni. Ci alziamo perché abbiamo finito di riposare, abbiamo finito di mangiare, ci alziamo perché dobbiamo andare a prendere una cosa, ci alziamo perché dobbiamo uscire, per tante ragioni ci alziamo. Ma ci possono essere delle ragioni per cui noi ci alziamo per fare quello che vogliamo noi. Vi ricordate Giona? Giona si alzò, alzati e vai a Ninive. Lui non è che non si è alzato, si è alzato, ma è andato dalla parte opposta. Anziché andare a est, è andato a ovest. O anziché andare a ovest, è andato a est. Ma qua era alzatevi, poi alzatevi per costruire. Alzatevi per servire. Quante volte sono pronto ad alzarmi per servire? Oppure pronto ad alzarmi per ubbidire. Anche questo un po'. Tante volte ci diventa difficile. E il terzo punto è alzatevi per e costruite una casa al Signore. Oggi Franco ce lo dirà, ce lo insegnerà questo. Ci sono molte costruzioni, scusate, molti costruttori. Ci sono costruttori che costruiscono bene, ci sono costruttori che costruiscono male, ci sono costruttori che usano materiale di pregio, pregiato, e costruttori che usano materiale economico, di basso costo. Ma tutte e due costruiscono. E così, se noi andiamo a vedere, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, anche lì ci sono troviamo due costruttori. Di uno viene detto un costruttore avveduto. Sapete cosa vuol dire avveduto? Avveduto vuol dire attento e prudente. E perché viene detto che era avveduto? Perché costruì la sua casa sulla roccia. La roccia ci parla di sicurezza, di stabilità, ci parla della persona di Cristo, ci parla quindi della parola di Dio e degli insegnamenti del Signore. Quindi vediamo un uomo prudente, un uomo che ha costruito bene, al sicuro, sulle promesse e sugli insegnamenti del Signore, perché ci credeva, perché ci credeva. L'altro invece viene chiamato un costruttore stolto. Rido perché sapete cosa vuol dire stolto? Significa che dimostra scarsa intelligenza e significa stupido. Ah, stupido. Perché era stupido? Perché è stato definito stupido? Perché lui è costruito sulla sabbia, quindi senza fondamento. Ecco perché è stato detto che era stupido, perché le sue costruzioni non avevano fondamento, quindi si distruggevano facilmente, non erano solide e nemmeno sicure. E nella scrittura troviamo due uomini. Uno, un primo costruttore. Chi è il primo costruttore della scrittura? Chi è? Non l'ho capito, scusate, dite, non sono il professore. Non vi do i voti, non vi rimando a settembre, giusto? Quindi, chi è il primo costruttore della storia? Dai, Genesi, Noè si mise a costruire un'arca. E su quali valori Noè costruì l'arca? Ma che bello! Un uomo che per 120 anni non si è stancato di costruire sui valori della parola di Dio. Perché per due volte è detto Noè fece tutto quello che Dio gli aveva detto. Perché ci credeva. Aveva disposto il cuore a cercare il Signore e i suoi insegnamenti e metterli in pratica. Che bello, un uomo serio che aveva preso sul serio la parola del Signore, un uomo che all'interno della sua famiglia è stato una luce potente, una, ha dato una buonissima testimonianza. E questo dove lo ha portato? Ha portato l'intera famiglia a entrare nell'arca. Cosa dice in Galati? Dice: non ti stancare di fare il bene, perché se non ti stanchi di fare il bene, raccoglierai a suo tempo. Che bello! E Noè non si è stancato in questi 120 anni, da solo, in un posto difficile, facendo una cosa per il mondo, una pazzia, ma lui ubbidiva al Signore, ha costruito bene e il Signore lo ha ricompensato. Chi è un altro? Sì, non è stato costruttore, però possiamo dire però che ha cercato di costruire, era anche lui come lo è, un uomo giusto che ha quindi che doveva costruire sulla base della parola di Dio, ma non l'ha fatto all'interno della sua famiglia. Ne abbiamo diversi, ma ne ho preso uno, Lot. Lot ad un certo punto, vediamo un uomo sempre fuori casa, arrivano gli angeli, era seduto alle porte della città, un uomo che era, il suo pensiero era soltanto arricchire e ingrandire, diventare un uomo importante della città di Sodoma e di Gomorra, un uomo possiamo dire anche un po' egoista, perché trascurava la sua famiglia, non metteva la parola di Dio in casa sua. E qual è stata la conseguenza? La moglie che cosa è diventata? Una statua di sale, simbolo della disubbidienza. Non vi girate verso la città che sta bruciando. Lei lo ha fatto. E le figlie, prendendo il padre, fecero un incesto. Perché fecero questo incesto? Perché pensarono: non c'è più nessuna nessuno può darci una generazione. Prendiamo nostro padre, ubriachiamolo e facciamo quello che facciamo. All'interno della sua famiglia, un uomo inesistente che non ha costruito sulla roccia, un uomo disposto a fare tutto, a fare le cose di questo mondo, tranne di preoccuparsi e occuparsi della sua famiglia. Mi fermo qua, voglio soltanto rileggere il versetto che abbiamo letto adesso. Versetto 19 di Prima Cronache, capitolo 22. Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore. Fratelli e sorelle, impariamolo, mettiamolo nel cuore. Questo, cerchiamo il Signore. Tante volte troviamo, cerca il Signore e la sua faccia. Perché la faccia? Per guardare il Signore, il viso del Signore. Ci parla dei caratteri del Signore. Il viso risponde all'anima, a quello che abbiamo dentro. I caratteri del Signore. Impegniamoci a cercare prima di ogni altra cosa i caratteri del Signore. Poi alziamoci, poi mettiamoci a disposizione per il Signore. Abbiamo tutti ricevuto un dono, piccolo, grande, medio, largo, stretto, ma il nostro servizio è importante all'interno della casa del Signore, che è la Chiesa. E poi dice: costruite. Impariamo a dedicare un po' di forze, un po' di tempo, un po' di amore per costruire, per dedicarci all'edificazione della casa del Signore, per dedicarci alla Chiesa del Signore. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen.